ci puoi raccontare un pochino, insomma,
Sì,
come...
beh, ovviamente agli ascoltatori più giovani, perché sta radio è ascoltata ormai da più generazioni, è tale che quel 18 di gennaio del 1980, mentre in Italia ne succedevano di belle e di crude, che del resto succedono tuttora, ma in particolare c'erano già migliaia di compagni in galera in virtù delle leggi eccezionali di Cossiga e degli altri, per qualsiasi motivo, anche per scelte soggettive. E noi, la radio stessa, partecipava a questa battaglia di libertà per Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner, Luciano Nieri e Abu Saleh Anzè, che erano stati arrestati nel novembre del 79 in virtù di un'azione di solidarietà con la Palestina e che subivano il processo di primo grado a Chieti, e quindi c'erano continue andate, come dire, a Chieti in macchina, in pullman, in bus per portare sostegno, la solidarietà, eccetera. Gli inquirenti non hanno trovato di meglio che mettere, come dire, a tappare la bocca a Radio Onda Rossa, da cui provenivano parecchi, cioè, molti di questi compagni davano un contributo, erano stati tra i fondatori, eccetera. E quindi, sapendo bene che un certo numero anche di compagni e compagne era sguarnito sulla Piazza Romana, perché c'era queste 2 volte a settimana l'andata a Chieti, almeno un centinaio si spostava, eccetera, all'alba del 18 gennaio hanno fatto il blitz, hanno sfondato la porta, come è successo nel 77 a Radio Lice, e la porta ovviamente d'ingresso di legno è stata facilmente effranta, però ha resistito quella di ferro. C'era una doppia porta, come c'è tuttora ovviamente a Radio Onda Rossa, e quindi i redattori si sono trovati con questo diktat di aprire, di lasciare, insomma, con questo imperio che avveniva poi all'epoca, gliene fregava niente, abbattevano porte, muri, stanze, avevano la libertà di fare quello che gli pare, però i due redattori resistettero. Mandarono tutto quanto in onda fin quando poterono, e ovviamente poi furono pure loro fermati, rilasciati sicuramente, eccetera, e la radio fu chiusa, tant'è che parecchi manifesti fatti in quell'epoca portavano questa giovane ragazza un po' a simboleggiare anche le donne delle rivoluzioni, quella francese con la bandiera, eccetera, che invece aveva una pecetta d'X sulla bocca, insomma, questo era quel momento. Parallelamente, in quell'alba si portarono presso altre 14 case, no, ne trovarono solamente 12 di questi compagni, solamente la maggior parte, tra cui chi vi sta parlando, Daniele era già in galera. E furono ovviamente portati nelle patrie galere e furono trattenuti nei carceri speciali per lunghi 8 mesi, fin quando, battendo, ovviamente ribattendo, riaprendo la radio nel maggio del 1980 nella forma di cooperativa come tuttora esiste, eccetera. E tutto questo poi ha dato luogo chiaramente a quei parametri di costante uscita, di chiusura dell'inchiesta. Poi la conclusione avvenne nel 93, immagine di no, a distanza di tempo, in cui la soluzione per tutti fu tale, insomma, intanto è rifatto questo, questo e quest'altro. Ecco, tra gli arrestati ovviamente c'è Claudio Rotondi, uno dei fondatori appunto di Radio Onda Rossa, l'operaio dell'Enel in preminenza, insieme ad altri, quello che ha tirato su ovviamente l'impianto elettrico dell'alta e della bassa tensione, che ha messo a posto l'appartamento, che ha partecipato ovviamente non solo in termini materiali, anche in termini economici e poi ovviamente anche in termini fattuali, nel senso che piuttosto che redattore era, come dire, colui il quale procacciava i programmi, perché i programmi, metti caso, quelli sull'autoriduzione, lui un operaio elettrico che non ha mai sottostato agli imposizioni da parte dell'Enel di andare a distaccare, no, gli utenti che facevano l'autoriduzione, lui e l'80% dei lavoratori romani, ovviamente, eccetera. Quindi ha seguito poi passo passo tutte le vicende politiche, sociali, culturali, ovviamente, eccetera, non facendo mai mancare il sostegno a questa radio.
Poi so, tu ieri particolarmente legato, anche perché lui faceva parte
del... Ti sento malissimo.
Dicevo, eccomi, ora dovresti, sì, sentirmi. Ieri particolarmente legato anche perché lui faceva parte del collettivo politico dell'Enel, insomma, in cui siete passati in tante.
Eh sì, lui è un altro tra i fondatori del comitato politico dell'Enel, comitato, perché
comitato, scusa,
un giorno spiegheremo perché comitato ha un recondito, voglio dire, con una stagione leniniana, come dire, delle origini. Quando Lenin ovviamente sosteneva la preminenza dei soviet addirittura sul partito, no? E
certo,
quella funzione, nacque questa concezione prima del 17, in cui le organizzazioni all'interno del mondo del lavoro non dovevano avere solo un aspetto di natura sindacale, ma dovevano essere le forme premonitrici di una nuova società. Ecco, questo è il perché comitato politico, no?
Certo.
E dentro quel percorso, che era il 1971, questo battesimo di giovani dell'epoca, usciti dalla CGIL per lo più, in relazione con gli altri giovani della sanità, delle ferrovie, della Fiat, che almeno nel territorio romano uscivano anche loro dalla CGIL, ma non necessariamente, anche dai movimenti cattolici sociali, dettero vita appunto a questa riflessione comune, a questa battaglia comune, già prima dentro i gruppi di intervento del Manifesto. Il Manifesto non era solamente un giornale, un quotidiano, ma anche si chiamavano allora gruppi di iniziativa del Manifesto, l'iniziativa comunista del Manifesto. E quindi lì pure fu fatta una battaglia, per un primo tempo completamente di sinistra, da tutto il gruppo di intervento. Poi dopo un anno costoro, almeno i vecchi dirigenti venuti dal PC avevano comunque il pelo talmente lungo, ritornarono sugli schemi elettorali e noi abbandonammo, ovviamente, dico, ma il mondo in rivolta propone e dispone una avventura anche completamente diversa per la trasformazione del paese, e sapete che rientriamo negli schemi classici della democrazia delegata e rappresentativa, tant'è che per loro fu un fallimento la presentazione delle elezioni, 0, carbonella, e per noi fu appunto l'avvio di una navigazione in mare aperto, che ovviamente prese poi il nome dell'autonomia operaia, diffusa su un campo nazionale con le sue articolazioni territoriali, spesso diverse una dall'altra, unificate da questa volontà comune di contrastare il presente, ma soprattutto di indicare il nuovo, la trasformazione della società, insomma. E Claudio non si è fatto mai mancare niente, pur essendo ovviamente un operaio che si è fatto sempre il culo, come si dice, nella vita. Immaginati un ragazzo allora di 16 anni e mezzo che se ne va in Nuova Zelanda e ci lavora 2 anni come elettricista per portare a casa dei soldi, insomma, no, per farsi la casa, cosa che si è fatto. Quando erano questi suoi racconti che ci aveva fatto strada facendo, soprattutto poi me li ha fatti costantemente in carcere, in quella dimensione umana che acquisisce ovviamente questa costrizione anche, no? E ti dicevano, guarda che ciascuno di noi vengono portati con le camionette nel deserto neozelandese, avevamo tutta l'attrezzatura per armare la linea a bassa tensione, ci lasciavano lì con un tendino, ci veniva a riprendere una settimana dopo e dovevamo armare, che te posso dire, 2 chilometri, no, di linea ciascuno.
Mamma mia.
Immagina vivere così questi racconti alla Indiana Jones, tanto
certo.
Po', insomma, no? Vabbè, poi rientra, ovviamente si era già sposato, insomma, eccetera, il primo figlio, il secondo, poi a Claudio gli nasce un figlio con una grande deformazione, come dire, sanitaria, il morbo di Cooley, quindi c'era, ci nasce a livello congenito, e a un certo punto sviluppi, sì, però la congestione del sangue venoso con quello arterioso a quel punto ti fa scoppiare il cuore e c'è bisogno, come dite, di separarli. All'epoca la medicina era molto più lenta, comunque ci si provò a fare l'operazione con tanti guai, con tante situazioni penose, anche situazioni di difficoltà economiche, ovviamente cogliemmo varie collette, sottoscrizioni, imponemmo all'Enel di dargli un contributo, insomma, eccetera, per arrivare a questa difficilissima operazione, almeno dell'epoca, a cuore aperto, insomma, sto ragazzo poi campò pochissimo, insomma, quindi ci fu pure questa tragedia di questo figlio di Claudio, ovviamente, eccetera, che a 13 anni poi se ne è dovuto andare perché gli strumenti, come dire, tecnologici dell'epoca non erano adeguati, ma soprattutto perché è una malattia ancora oggi molto difficile da solvere, insomma, in qualche modo. Quindi questo avvicinò anche un sacco d'altra gente a Claudio e alla sua famiglia, ovviamente, in virtù di questa anche battaglia sociale difficilissima che non facemmo solamente per Claudio, ma anche per situazioni identiche che si venivano sviluppando, meno quelle che venivi a sapere, insomma, in una situazione italiana sempre più degenerata e difficile. La sanità dell'epoca non era distante da quella di oggi, ovviamente, per come erano il clientelismo, no, il baronato.
Vabbè, sì, nulla di nuovo.
E nulla o quasi di nuovo, mentre ovviamente il collettivo del Policlinico cercava di cambiare e faceva delle lotte meravigliose, ovviamente meritandosi a turno gli arresti di Daniele, Graziella, Francone, Ottavio, eccetera, e dove noi, essendo un tutt'uno, ovviamente avendo compenetrato non il separatismo ma l'unificazione sociale e politica di tutte quante le lotte, andando in galera loro, pur essendo, venendo dal mondo degli elettrici o del privato, interpretammo, come dire, la sussidiarietà, la sostituzione di questi compagni per quel tempo, quindi dando continuità e rafforzando le lotte in modo che alla fine arrivarono nel 74 a compimento. Come arrivò a compimento, ovviamente, questo percorso politico che ci portò a una quindicina di collettivi sparsi tra Roma, i Castelli Romani e il mare a costituire i Comitati Autonomi Operai, che erano appunto un'altra forma sovietista in cui ciascuno aveva la propria autonomia e ci metteva ovviamente poi la proposta e la condivisione ovviamente di questo, sempre in questo progetto di trasformazione. Nel 73 era avvenuta a Bologna questo afflato nazionale, che è il primo assemblea nazionale della cosiddetta autonomia operaia senza E o maiuscola, e lì appunto viene indicata la strada delle strutture territoriali o comitati autonomia operaia. Scusa un attimo, c'ho una chiamata, scusami.
Ok. E allora sono le 10:30, ci prendiamo una breve pausa dalla telefonata, insomma, visto che insomma.
Marco,
eccoci, ci siamo.
E quindi voglio dire, c'è stata questa ulteriore presa di responsabilità, di pesantezza anche dell'intervento a tutto campo, a 360 gradi. La sede di Via dei Volsci era stata aperta come sede di quei quattro collettivi iniziali, Enel, Policlinico, Fiat e Ferrovie dello Stato. Da lì si è sparsa immediatamente sul territorio. Al Policlinico c'era una grande aula che chiamammo Auletta, che faceva, come dire, la soluzione di massa, perché c'entravano 400-500 persone, insomma era diventata il punto di riferimento non solo del Policlinico ma anche di altre realtà, e sparse sul territorio, cominciando l'autoriduzione molto presto nel 72, c'erano sedi dappertutto, a Roma, ai Castelli Romani, a Ostia, a Fiumicino. E quindi si girava come trottole, si aveva un vissuto comunale, collettivo, insomma, era difficile separare il privato con il pubblico, insomma, compresi i cazzi propri privati, ecco, appunto pure così, insomma, quindi piccoli processi a ciascuno di noi per intemperanze, macismo, cose di questo genere, alcuni risolti, alcuni irrisolti, ovviamente via di seguito, insomma, ecco, questa è stata quella lunghissima stagione che ci ha portato poi a vivere in termini egemonici il 77, egemonici nel senso di indirizzo, vada bene, mai organizzativo, per cui quello che indicavamo è stato raccolto da quel movimento, almeno a Roma, con un certo tipo di, indicando in noi un certo tipo di saggezza dentro quella vicenda difficilissima e via di seguito. Nel frattempo Claudio ha partecipato anche qui alla fondazione di un giornale, non quotidiano ovviamente, di un periodico che si chiamava Rivolta di Classe, in cui riassumevamo in maniera molto elementare quelli che erano i conflitti e quelle che erano alcune aspirazioni. La battaglia antifascista ci ha visto sempre in primo piano ed era quotidiana, ovviamente viste le vicissitudini che c'erano sulla piazza romana e a livello nazionale, immaginati dopo la strage di piazza Fontana, io, Claudio, gli altri, insomma Daniele, il primo anno, no, il 12 dicembre del 1970 andammo su a Milano con 14 pullman partiti da San Giovanni ed eravamo tutti come dire molto disorganizzati, però molto umanizzati dal punto di vista di partecipare, dare, fare. Il 12 dicembre è rimasto importante, una data significativa in cui ci siamo mossi sempre. E lo stesso Claudio, ci portavamo appresso le famiglie quando indicavamo, come dire, ricordiamo, sempre a Milano ci fu in quell'anno 71 una grande assemblea di un paio di mila di noi nazionali, ci conoscevamo e non ci conoscevamo, sul titolo appunto della crisi dell'epoca e delle risposte autonome, insomma, eccetera, in cui c'era queste formazioni sociali, il comitato politico dell'Enel, il collettivo del Policlinico, Potere Operaio, il Manifesto, insomma, eccetera, indicando una strada ovviamente di conflittualità sull'ordine di cose presenti. Quindi andammo tutti a dormire in un ostello, quindi con le rispettive famiglie, con i primi figli, quindi c'era un trasporto eccezionale, come si dice, certo. Insomma. Ecco, questo era il vissuto di quel tempo. L'antifascismo te lo ricordo perché Roma è stata comunque una piazza anche fascista, i fratelli Mattei provenivano da quella zona dove Claudio ha sempre abitato e dove ha tirato su insieme a Mario Salvi e ad altri il collettivo di Prima Valle, era limitrofo alla sua abitazione a Prima Valle, e quindi si è trovata pure questa tegola, insomma, addosso di quello che accadde in quella situazione, che non ci vide coinvolti ovviamente, eccetera, che però ci vide comunque attivi per sostenere che sicuramente c'era stata una situazione deprecabile, ma che comunque sia era parte di quel clima dentro quella stagione. In quella stagione immaginati che non in quei primi anni, ma insomma tra il 75 e il 77 avviene pure questo avvenimento che il figliolo più grande viene fatto oggetto più volte di attenzioni molto morbose da parte dei fascisti e della polizia, e a 17 anni si fa un anno di galera, quando era proprio impossibile.
Da minorenne questo?
Sì, minorenne, appunto, cattiverie enormi. Poi i fascisti si sfogano sempre su questo figliolo, lo sequestrano, gli fanno uno sfregio, insomma, ti dico, quindi la famiglia di Claudio ha partecipato, ha dato abbondantemente tutto questo alla causa comune, insomma, no? La moglie di Claudio, Fiorella, era un'infermiera specializzata di pediatria che è stata sicuramente una delle più attive militanti del collettivo del Policlinico, trovando intorno a lei anche un elemento, come dire, di quella umile solidarietà che avviene tra le persone umili, quindi anche tra professori molto in altezza dentro quella specializzazione, insomma, che quindi in qualche modo questa soggettività umana, oltre che politica, all'interno del Policlinico ha trovato delle adesioni enormi, anche se non organizzative. Ecco, questo per dire che la cosiddetta famiglia Rotondi ha dato e ridato, insomma, in tutte le sue fattispecie, quindi si è spesa abbondantemente in lungo e in largo. E poi c'è questa comunanza della galera, appunto, di cui ti ricordavo, e quando viene chiusa Onda Rossa a me mi portano a fare il giro delle carceri romane, quindi mi fanno fare Regina Coeli per una ventina di giorni, Claudio lo portano subito a Rebibbia, quando anche me mi riportano a Rebibbia vado a finire in cella con Claudio, quindi molto felice di questa soluzione là in isolamento,
certo,
qui eccetera, e altrettanto felice quando nell'aprile Claudio ci lascia, perché nella mentalità dei sorci giudiziari, che erano in gran parte in quota di adesione al vecchio PC e che gli ha voluto sempre farla pagare alla sua sinistra, ovviamente, eccetera, liberano Claudio Alvaro e altri compagni operai, altri due operai, perché gli operai sul braccio, non solamente, no?
In questa
storia. Buon per loro, ovviamente. Cioè,
per una volta è stata una cosa positiva.
Sì, e a me non ha fatto che piacere, ovviamente, questo, pur tra gli abbracci, i pianti di questo sodalizio che si era vissuto, come dire, anche in carcere. E poi ovviamente tutto questo ha cementato ancora di più le vicende sempre difficili, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista umano, ma Claudio non si è mai sottratto, e dentro l'Enel ha dato manforte ovviamente alle dimensioni di egualità che lì dovevano manifestarsi, conquistando varie vertenze sindacali riuscite, ovviamente, eccetera, vari momenti di solidarietà come quella per il figlio ad altrettanti figli, ovviamente, eccetera. Insomma, siamo riusciti a mettere un pungolo costante molto importante, fino addirittura, immagino, negli anni di Tangentopoli, a far dimettere l'intero consiglio di amministrazione nazionale. È impensabile, no? Noi ricevuti dal SECIT della finanza a portare, come dire, pezzi di carta che ci fornivano ovviamente una parte dei dirigenti non corrotti, insomma, eccetera, e fino ad arrivare ovviamente anche con le nostre testimonianze a far cadere quel pachiderma che era una potenza, visto che è uno dei capisaldi dell'economia italiana, insomma. È inutile che te lo dico, insomma, Claudio ha fatto un'intera epopea, non c'è stata mai distinzione tra vita normale e vita politica, insomma. Siamo andati insieme negli anni più recenti a Nizza, dove c'erano le prime mobilitazioni, ovviamente, che poi diventarono forum, che poi diventarono messa la berlina in contestazione dei G8, degli OCS, della NATO, insomma, no, le grandi manifestazioni contro la guerra. A Nizza ci fu una battaglia, voglio dire, enorme per un'intera giornata. Stemmo lì garantendo piena umanità rispetto a chi poi era stato fermato, mantenemmo la posizione fino a tarda notte, a differenza di gran parte del movimento che era andato a dormire. Recuperammo coloro i quali poi furono rilasciati dalla questura francese. Il giorno dopo facemmo una manifestazione ultra spontaneista nel centro storico di Nizza fino al tribunale dove processarono due baschi. In quel momento criticai il movimento basco dicendo: ma come, avete lasciato questi compagni, ve ne siete tornati a casa?
Siete i vostri, in effetti.
E noi abbiamo le foto, ovviamente le stavo recuperando in questo momento per fare un pamphlet su Claudio, in cui lui con la solita immancabile bandiera si aggira sulle scale del tribunale di Nizza, insomma, eccetera. E poi a Genova siamo stati a più riprese, ma poi alla vigilia e dentro Genova siamo stati 15 giorni e oltre, insomma, vivendo intensamente tutto quello che c'era da vivere, ovviamente avendoci anche affidato una parte, come dire, del movimento estremamente largo e lungo, insomma, non solo italiano ma anche internazionale, gli svizzeri, gli austriaci, i greci, eccetera eccetera. Quindi non si è fatto mancare niente il buon Claudio, fino agli acciacchi. Dico, prima degli acciacchi ha dato un contributo enorme alla nascita organizzata delle risposte dei precari su questo territorio romano, insomma, le compagne del Trambus lo ricordano in maniera determinante, il suo contributo ovviamente quotidiano alla risoluzione dei loro problemi con l'ATAC, col Comune di Roma, insomma, eccetera. Ma non solo quello, insomma, siamo andati più volte in giro per le latitudini qui italiane per dare sostegno a quelle piccole forze organizzate di natura sindacale e sociale affinché non perdessero il punto di vista e la voglia di continuare, insomma. Abbiamo insieme, e lui si è speso molto più di me, aperto le sedi a Teramo, a Campobasso, immaginati in quali periferie, insomma, no? Sempre molto timido nel parlare, sempre non avendo voluto estrinsecare una forma protagonista al pari di tanti altri che non vedevano l'ora di mettersi in mostra, insomma, eccetera. E poi, maledettamente, a partire dalla Pasqua del 2008, ti è arrivata addosso sta mazzata
della malattia.
Prima delle gambe, lui gran fumatore ovviamente, eccetera, e probabilmente con l'invecchiamento, le arterie, come si dice, eccetera, il blocco delle due arterie principali della gamba sinistra, la femorale e la safena, rischio di cancrena, situazione pesantissima, dolori, stravolgimenti, buona parte vissuta nell'ospedale di Civitavecchia, ma anche in altri ospedali. Risanata questa situazione della gamba con varie operazioni, tagli, come dire, asportazioni di qualche dito della gamba sinistra, insomma, una situazione recuperata, diciamo così, anche se non in un corpo sfibrato, è arrivata quest'altra mazzata a partire da 2 mesi e mezzo fa del tumore tra la gola e la mascella, insomma, in cui è stata un'operazione devastante, quindi cui i tagli gli hanno fatto perdere la parola, però gran voglia di vivere, diciamo, no? Insomma,
nonostante, insomma, tutto ciò. Va bene, Vincenzo, senti, noi ti ringraziamo moltissimo come al solito per questa testimonianza, non so se ci sarà qualcun altro dopo di te. Io comunque ricordo che per salutare Claudio si può andare alla Camera Ardente all'ospedale di Bracciano, credo, se non vado errato, oggi pomeriggio e domani mattina, e poi domani in tarda mattinata ci saranno i funerali laici al cimitero di Canale Monterano, che si trova a pochi chilometri da Bracciano, sulla strada per Manziana. Ti ringrazio moltissimo, Vincenzo, e ci vediamo domani mattina.
D'accordo.
Allora, un abbraccio.
Un abbraccio a voi, ciao.